se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Una scatola di scarpe sotto il letto e una perquisizione per ordine di Hitler. Una guerra che sfascia il mondo e un dirigente che ne sa una più del diavolo. Sono Chiara Soldi, questo è Il Rosa e il Nero, storie e misteri dal mondo dello sport. Ottorino va in camera da letto, si inginocchia e allunga la mano sotto la rete del materasso. Sa bene cosa sta cercando. Tira il manico della valigia e la trascina verso di sé. La apre. Dentro c'è una scatola. Una comune scatola da scarpe. Ottorino toglie il coperchio, sposta con le mani i trucioli di legno che quasi traboccano e tira un sospiro di sollievo. Ma è solo un attimo. Ha fretta ed è preoccupato. È molto preoccupato. Con fare furtivo controlla che nessuno entri nella stanza, sistema i trucioli, rimette a suo posto il coperchio e richiude la scatola. È in quel momento che suonano alla porta della casa dove abita, in Piazza Adriana, a pochi minuti a piedi da Castel Sant'Angelo. Siamo a Roma ed è il tardo autunno del 1943. Mentre l'America prova a distrarsi al ritmo di Pistol Packing Mama di Al Dexter, il nostro paese vive una delle stagioni più tragiche della sua storia. C'è stato l'8 settembre. Il generale Badoglio ha annunciato l'armistizio. L'Italia si è svincolata da Hitler e ha firmato la resa incondizionata agli alleati. Il re Vittorio Emanuele III, Badoglio e gli esponenti del governo sono fuggiti a Pescara. Poi si sono imbarcati per Brindisi. Roma è abbandonata. Le truppe sono confuse. Quello che fino al giorno prima era un alleato, oggi è un nemico. Nessuno ha organizzato la difesa della città. È in corso una guerra. Roma è città aperta, smilitarizzata e ceduta all'occupazione tedesca. Nasce il Comitato di Liberazione Nazionale. Gli antifascisti cercano di coprire il vuoto di potere e ovunque cominciano a organizzarsi le prime formazioni partigiane, che poi daranno vita alla resistenza armata e civile contro il nazifascismo e per liberare l'Italia. In mezzo a questo caos, Ottorino ha una sola preoccupazione: nascondere quella scatola e portare al sicuro il suo preziosissimo contenuto. Così, quando suonano alla porta, scende di corsa le scale, tenendola stretta a sé, apre e la consegna a due uomini, dando loro istruzioni precise sul luogo dove portarla. Ma cosa c'è dentro la scatola? E da chi la sta nascondendo? Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Ottorino di cognome fa Barassi e nel calcio italiano è uno che conta. Ha poco più di 40 anni, è un napoletano, figlio di un colonnello dell'esercito cresciuto a Cremona. Ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale, è tornato a casa vivo e si è dato da fare. Occhiali tondi, posa da impiegato, faccia sempre seria. Si è laureato in ingegneria elettronica e intanto coltiva la sua passione, il calcio. In campo gioca maluccio, così poi decide di fare l'arbitro e infine il dirigente. Dietro la scrivania la sua carriera prende il volo. A 27 anni diventa vicepresidente dell'Associazione Italiana Arbitri, quindi cassiere della Lega Serie A. A 35 è presidente della FIGC. Nel frattempo il padre padrone del calcio italiano, il gerarca fascista Leandro Arpinati, è stato rimosso da ogni incarico e mandato al confino. È il 1933 e l'anno dopo, all'Italia, spetta l'organizzazione della seconda Coppa del Mondo e toccherà proprio a lui gestire il tutto, a Ottorino Barassi.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
La Coppa del Mondo del 1934 è il trionfo della propaganda fascista. Mussolini di calcio non sa nulla, ma non bada a spese. Vuole fare bella figura agli occhi del mondo. L'obbligo morale è uno solo: vincere. Barassi chiude diversi contratti con lo Stato per avere finanziamenti, ottiene la concessione gratuita degli stadi e crea il contesto perché tutto funzioni. E tutto funziona. Il CT è Vittorio Pozzo, che a Torino dirige l'ufficio Pirelli e collabora con la stampa. La squadra azzurra è impreziosita dagli oriundi e si compone di tante eccellenze. Combi e Monzeglio, Giovanni Ferrari e Luis Monti, Enrique Guaita e Pepin Meazza, Raimundo Orsi e Angiolino Schiavio. Sono questi ultimi due a decidere, con i loro gol, la finale contro la più quotata Cecoslovacchia, per 2-1. L'Italia vince la Coppa e si ripete 4 anni dopo in Francia, battendo in finale l'Ungheria per 4-2. Gli azzurri sono un ottimo strumento per ottenere consenso. Ottorino Barassi è l'uomo al desk del calcio italiano e la sua importanza aumenta di anno in anno. Poi però succede qualcosa. Succede che scoppia la Seconda Guerra Mondiale.
Germany invades Poland and the free state of Danzig. Warsaw is bombed, blasted and shelled. Poland is in ruin.
Ma torniamo alla scatola. Cosa c'è di così prezioso lì dentro? C'è la Coppa Victory, si chiama così. È laccata in oro e raffigura la dea alata Nike, intenta a reggere, appunto, una coppa. L'ha realizzata il miglior orafo parigino dell'epoca, Abel Lafleur. Pesa 3,8 kg ed è alta 30 cm. Dentro una scatola di scarpe ci sta tutta. Ottorino all'epoca dei fatti è segretario della FIGC e vicepresidente della FIFA e ha capito che aria tira. I nazisti imperversano a Roma, così ha prelevato la coppa dagli uffici della Federcalcio, dove stava in bella mostra, l'ha messa in una cassetta di sicurezza in banca, ma poi ha pensato che nemmeno lì sarebbe stata al sicuro. Così se la porta a casa, che non si sa mai. La nasconde dentro una scatola di scarpe e la infila sotto il letto. È molto preoccupato perché già in due occasioni, quando era fuori di casa, due ufficiali della Gestapo si sono presentati davanti a casa sua, hanno chiesto al portiere del palazzo di farsi aprire e hanno perquisito l'abitazione, aprendo armadi, rovistandone i ripostigli, cercando ovunque, ma non hanno trovato niente. E quella che cercano è proprio la Coppa Victory. La cercano perché l'ordine di recuperarla è arrivato da molto in alto, da Adolf Hitler in persona. Ma perché Hitler vuole la coppa? È il 1943 e dovrebbe avere altre preoccupazioni per la testa. Ma al Platzkommandantur, il comando militare tedesco di stanza a Roma, sanno solo una cosa. L'ordine è arrivato direttamente dalla cancelleria del Führer. Non c'è da discutere. La coppa va trovata subito. Per Hitler non è solo un trofeo. È un simbolo. Riflette una luce immortale. E per un fanatico di esoterismo come lui significa che oggetti come il Sacro Graal, la lancia di Longino o persino la Coppa Victory avrebbero donato un immenso potere all'esercito tedesco, portando la razza ariana alla conquista del mondo. I nazisti sanno che la Coppa ce l'ha la FIGC, perché così ha voluto Jules Rimet. Chi vince la tiene per 4 anni, poi la consegna al vincitore successivo. A meno che un paese non vinca la Coppa per 3 edizioni, a quel punto avrà il diritto di tenerla per sempre. Nel 1934 e nel 1938 ha vinto l'Italia. Nel 1942? No, quell'anno non si è tenuto il Mondiale. L'Europa è in fiamme, c'è la Seconda Guerra Mondiale. La Coppa però in Federcalcio non c'è. E chi può averla? Barassi, di sicuro Barassi, è il più importante tra i dirigenti italiani. Ottorino però sa come metterla al riparo dalle grinfie dei nazisti. Con l'avallo del presidente della FIGC, Giorgio Vaccaro, la tiene a casa per un po'. E quando capisce che è in serio pericolo, la consegna a 2 uomini di fiducia che in un carro bestiame la trasportano lontano da Roma e dai nazisti, fino alle campagne di Foggia, a Torre Maggiore, a casa di Leonardo e Lisetta Barassi, 2 parenti del dirigente che ricevono la scatola e senza fare domande la nascondono in un fusto d'olio, uno dei tanti della loro tenuta e della Coppa del Mondo. Per anni non si saprà più nulla. We'll be right back. Finisce la guerra, l'Europa si rialza dalle macerie e il pallone ricomincia a rimbalzare. Nel 1946 si tiene a Lussemburgo il primo congresso della FIFA. Al tavolo c'è anche Ottorino Barassi. Sono tutti un po' frastornati, c'è da rimettere in piedi un mondo. Gli chiedono: ma che fine ha fatto la Coppa Victory? Ottorino sfodera uno dei suoi rarissimi sorrisi e fa il colpo di teatro. Apre la valigia, tira fuori la scatola ed esibisce trionfalmente il trofeo, che da quel giorno cambia nome e diventa Coppa Rimet, in onore del presidente della FIFA, Jean Rimet, che alla fine degli anni 20 accettò la proposta del connazionale francese Henri Delaunay, colui il quale inventerà poi l'europeo, dando luogo a procedere per l'organizzazione del primo mondiale, quello in Uruguay, nel 1930. La Coppa è tornata nelle mani giuste. Ottorino può tirare finalmente un sospiro di sollievo, a nome di tutti gli italiani.
Il Rosa e il Nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport, ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.